Dove stai andando?
A cercare Maria per Roma.
Benvenuti da Eliana Storri nella nostra rubrica dedicata a Roma. Bentrovati agli ascoltatori che seguono questo spazio dedicato alla nostra città. Nostro ospite oggi il giornalista Renato Vertunni, esperto e appassionato di storia e storie che riguardano la città eterna. Vertunni, benvenuto.
Grazie, anche questa volta ospitato, e parliamo oggi di vino.
Il tema di oggi sì, è il vino a Roma. Da dove iniziamo? Cominciamo col dire quale importanza ha sempre rivestito il vino per i romani?
Sì, dunque io parlo del vino moderno. Per vino moderno parlo del vino che va dal 1860 al 1900.
Perché la scelta di questo lasso di tempo?
Perché è la parte che io ho sempre studiato, ossia Pio IX e Papa Leone, i due pontefici della caduta del regno pontificio e di una Roma del tutto particolare, che è completamente sparita, una Roma che aveva aspetti clericali e altri clericali, ma era una Roma che è sparita totalmente. Però il vino ancora esiste e ancora si ispira a quel vino di una volta. Dunque a Roma il vino nel 1860 c'erano tre tipi di vino. Come tre tipi? Sì, tre tipi: è il vino dei Castelli, il vino di Porto e il vino di Roma.
Il più famoso a tutt'oggi è quello dei Castelli, mi sembra, vero?
Come?
Il più famoso a tutt'oggi fra questi tre vini è quello dei Castelli, giusto?
Sì, i Castelli bisogna anche riuscire a individuare. Dunque, sono tre tipi di vini che venivano fatti: uno nella zona dei Castelli, da Montecompati a Velletri, l'altro veniva fatto in Toscana e in Umbria, veniva portato a Roma con barconi, ecco perché di Porto, veniva portato a Porto di Ripa Grande o Ripetta. Ripetta quello che veniva dall'Umbria, Ripa Grande quello che veniva dalla Toscana, perché veniva con le navi, ed era il Chianti, il vino più pregiato, diciamo, il vino più costoso. E poi c'era il vino di Roma, quello che si faceva entro le mura, nei vigneti che erano entro le mura e quelli che erano attorno alle mura. Allora cominciamo a parlare del vino dei Castelli. I Castelli, principalmente Frascati, Marino, ancora c'è una canzone che ricorda Marino, la saga è con il vino, Marino che era un po' il centro della vinificazione, in quanto ancora oggi si fa la festa del vino e si fa la fontana che butta vino, no?
Che è molto famosa. È molto famosa.
Sì, è una cosa del mondo, è famosa. Poi Grottaferrata, poi Albano, poi la lontana, allora Velletri. Come veniva questo vino a Roma? Beh, prima di tutto diciamo che questo vino era coltivato, proveniva, diciamo, da vitigni pregiati, come erano il Trebbiano e la Malvesia, vitigni che ancora sono coltivati. Il rosso invece veniva da Sangiovese, che nei Castelli però ce n'è poco. E poi c'era il Cannellino, che ancora c'è, ed è un vino pregiatissimo, perché è un vino dolcetto, frizzantino, che è una delizia, insomma. Ma adesso se ne fa poco. Oh, questo vino come veniva a Roma? Beh, la sera partiva da Frascati, una specie di skip formata da un carretto a cavallo, con cavallo solo, che portava una trentina di botticelle.
E dove lo portava una volta, diciamo, in centro?
La portava in giro per Roma. Ogni viaggiatore aveva, ogni vetturale aveva la sua destinazione. Però l'equipe era strana, perché c'era il cavallo, il carretto, c'era una copertura per proteggere il vetturale dalla pioggia, dal freddo, eccetera. E poi c'era un cagnetto, un volpino, che era l'anima del viaggio, perché il volpino viaggiava per 20-22 chilometri sempre abbaiando.
E aveva un ruolo? C'era un motivo?
Teneva sveglio il cavallo e poi teneva lontana eventualmente bestie, eccetera. E però ogni tanto il cagnolino, il volpino, saltava sulla carrozza, sul carretto, e si metteva vicino al vetturale a dormire. Poi si svegliava.
E direi dopo 22 chilometri a correre.
No, durante faceva avanti e dietro. Però era un simpatico elemento, tipo, era un tipo quelli...
Una mascotte.
I carabinieri, quei cagnolini di guida. Era, una volta arrivata a Roma, il carretto era all'alba, andava in una osteria, l'osteria del Tempo Perso, era l'osteria celebre della vecchia Roma, vicino ai fori, dove si diceva, qui sì è vero, diceva uno, qui perdo il tempo, però acquisto la vita. Ecco come i romani vedevano il vito. E lì il cavallo, c'era una stelletta là dove dormiva, si riposava, e poi verso le 2-3 pomeriggio ripartiva la combriccola per ritornare ai castelli. Questa era
Ma dove veniva consegnato esattamente questo vino, nelle botticelle?
Veniva travasato in botti più grandi, che avevano le osterie. Le osterie avevano il vino allo spillo, che era il vino che era in queste grandi botte, e queste botticelle veniva travasato in queste grandi botte. Però la cosa importante era che questo vino era un vino che non aveva solfiti, non aveva medicamenti, e solamente dopo sono stati fatti medicamenti, e il vino aveva un sapore di metabisolfito che certe volte faceva venire anche male in testa. È un vino cattivo. Perché era così? Perché trasportato la notte, perché col fresco della notte non si guastava il vino, consumato subito a Roma. E non aveva bisogno di come si diceva allora, di medicamenti, e quindi era un vino. E poi era fatto da vitigni che nascevano su terre dove non c'erano concimi chimici, cioè, la terra era coltivata solo, era concimata solo da stallatico.
E non c'erano nemmeno le piogge acide.
Non c'erano le piogge acide. Qui, tornando un momento alla ferrovia, possiamo dire che c'erano i nemici della ferrovia, perché dicevano che con il fumo rovinavano i vigneti. Ma, ripeto, il clima era molto diverso, quindi questo vino resisteva a Roma tranquillamente anche senza medicamenti.
Quindi poi queste carrozze, questi carretti ritornavano ai castelli vuoti.
Vuoti, non c'era il viaggio di ritorno, ecco, era pagato l'andata. Tornavano nei castelli vuoti, e dopo 2 giorni, 3 giorni, 4 giorni, non si sa quanto, secondo il cliente, quello che chiedeva, ossia l'oste cosa chiedeva, tornavano a Roma. Quindi questo era il vetturale che faceva questo lavoro, si raccoglieva il vino nelle varie aziendine dove gli davano queste botticelle. Era una cosa importante che è durata fino alla fine dell'ultima guerra. Io mi ricordo ancora a Roma, a Piazza Mancini, c'era per esempio una rivendita di vino, si chiamava Fraolini, e questo oggi non c'è più, vendeva il vino che gli arrivava dai castelli su queste botticelle. Mi ricordo ancora queste botticelle ferme lì in una traversa vicino a Piazza Mancini. Ma poi è finito, perché poi sono subentrati i camioncini, i botti più grandi, e poi alla fine il vino è stato tutto imbottigliato, tutto trattato con medicamenti accurati, attenti, per cui il vino bianco si mantiene oggi dai 2 ai 3 anni senza guastarsi, dopodiché sa di marsalato e quindi non è più buono. Ma adesso, vista questa panorama del vino dei castelli, andiamo a parlare, parlando dei castelli dobbiamo anche ricordare il vino della lontana punta del vino, il vino del Piglio, il cesanese del Piglio. Cesanese del Piglio.
Ma lì già ci allontaniamo da Roma, Vertunni,
sì,
al Piglio.
Non molti chilometri da Velletri. Il cesanese che non ha niente a che fare con Cesano, dove ci sono le nostre antenne che trasmettono questa mia voce e tante altre belle cose, ma non c'entra con Cesano. Torniamo a Roma. Tornando a Roma, l'altra era il vino di Porto. Era vino bianco, quello che veniva dall'Umbria, da Torgiano, da San Giovanni, era vino bianco, da Todi, era vino che veniva coi barconi e approdava a Ripetta. Poi c'era il vino toscano, il Chianti, un vino pregiatissimo, a quei tempi anche costoso, che veniva dalla Toscana, partiva dalle coste toscane e con i vapori arrivava a Ripa Grande. E poi c'era il vino di Roma. E questi vini di cui abbiamo parlato adesso erano tutti da 10, da 11, 12, massimo gli Chianti 13 gradi. A Roma invece si faceva un vino che potremmo paragonare
più leggero
al vino novello, un vino debole, chiaramente rosso.
Pochi gradi quindi?
9-10 gradi, quindi era un vino che non si conservava molto, si consumava molto bene e non ci si ubriacava, altro se ne bevi moltissimo. È un vino che costava, mi pare bene, 5 centesimi il litro, una cosa di questo genere.
In quale epoca?
Nel 1870. E questo vino veniva fatto dentro le mura dalla zona che va da San Lorenzo al Castro Pretorio, a Porta Pia, e porta a porta, girando intorno a Roma, dentro Roma, arrivava alla fine dove adesso è Via Veneto, e c'erano tutti i vigneti, dove i romani avevano delle piccole zone, dove ognuno andava a fare in queste piccole casette, che erano dei casaletti, andavano a fare la vendemmia a settembre, la festa dell'uva. Fuori di Roma c'erano altri vigneti, sempre nella stessa zona, Paioli, la zona lungo la via Flaminia, fino a Ponte Milvio, e poi la parte di Monte Mario, dove c'è oggi il Foro Italico, era prima una palude, poi fecero dei vigneti, e poi dopo i francesi, dopo il 48, fecero un poligono militare, che rimase poligono militare fino all'epoca, al 70, quando diventò poligono militare italiano, e quindi sempre di proprietà dello Stato. Ecco perché il Foro Mussolini nasce lì, perché era terreno di proprietà dello Stato.
Avviciniamoci più alla nostra epoca, andiamo almeno agli inizi del Novecento.
Facciamo un salto, andiamo al Novecento. Ho finito con il vino di questa vecchia Roma, che ancora, quello di Roma non esiste più, esiste quello dei Castelli, praticamente è il Chianti che viene qui, e quello di Lumba che però viene per ferrovia, viene per fiume. Andiamo a una curiosità. Il Papa Leone XIII aveva in Vaticano un suo vigneto. Il Papa, che era di origine sociara, volle fare un vigneto che negli archivi pontifici vaticani ci resta ancora questa memoria di un vigneto fatto, credo, nella zona sopra la stazione radio, sopra la Madonna di Lourdes, c'era uno spiazzo, e molto in mente era stato fatto questo vignetino che il Papa andava a vedere e amava curarlo e vederlo lui stesso, e faceva un vino che ovviamente era per il Santo Padre, era per la famiglia pontificia, non è che vi sia venduto fuori, ma c'è stato anche un vino pontificio prima del 70. Questa è un po' la storia dei vini di Roma dal 60 al 1900. Dopo le cose cambiano, perché con l'introduzione industriale di Enopoli e poi dopo molti anni nascono consorzi di produttori, per esempio i Castelli Romani hanno il Coprovi, hanno tutto. E poi nasce tutta la produzione di vino dopo l'ultima guerra, che va da Velletri al mare, ad Anzio, perché nei castelli la produzione di vino diminuisce in quanto aumenta l'edificazione e quindi l'urbanizzazione del territorio. Quindi questo è un po' il panorama molto al volo del vino dei castelli di Roma e del vino di Roma.
Lei diceva Vertunni.
Curioso è questo fatto, che Roma ha prodotto per anni ancora il vino entro le sue mura, e di questo ne parleremo un'altra volta, se credi.
Vertunni, scusi, lei prima diceva che comunque noi importavamo del vino dal Chianti, e noi esportavamo il nostro?
Non credo che ci sia esportazione di vino, non mi risulta. non mi risulta, perché noi, il vino che si faceva si consumava a Roma e dintorni, cioè si esportava, non so se nel meridione andava qualche cosa del Velletri e del Piglio, può anche darsi, ma non mi risulta che sia stata esportazione di vino. Noi lo importavamo dall'Umbria. Roma era una grande consumatrice di vino, non perché i romani fossero tutti ubriaconi, ma perché era il vino consumato con intelligenza, e poi era vino, quello di Roma, appunto a bassissimo grado, a 9 gradi, insomma è un vino molto, molto dolce. Ecco.
Un'ultima domanda, lei che vino beve?
Io bevo vino di Frascati, i Castelli Romani.
Quindi rimane in zona?
Rimango in zona.
Non tradisce con un vino toscano oppure siciliano?
No, vini rossi non ne bevo mai io, ma quindi pur apprezzandolo moralmente, il Chianti è fuori della mia zona. Però devo ricordare una cosa, che c'era un'importazione di pochissimo vino al tempo di Pio Nono, perché Pio Nono non aveva mai rinunciato a bere il suo verdicchio,
che è il vino, che è vino bianco?
Delle Marche, quindi cioè, anche questa è una curiosità. Invece il Papa che lo seguì se lo fece lui nel Vaticano. Ecco, questi sono due aspetti pontifici del vino del fine 800.
Vertunni, allora chiudiamo questa puntata dedicata al vino e ai vigneti di Roma. Grazie per essere stato con noi, alla prossima.
Bene, grazie e alla salute.
Buona giornata. E si conclude qui la rubrica dedicata a Roma. La puntata odierna verrà replicata questa sera alle ore 18:30 circa e domenica prossima alle ore 12:30. Buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.